Abbiamo un problema. Il problema è che i ragazzi sono diventati così forti, così bravi, che hanno imparato a parlare a lungo. Patrick, Piero, anche altri, non sono più timidi, sono forti e sono pronti a condividere tante cose. Quindi dobbiamo saltare un canto, forse dobbiamo ripensare come organizzare se questi uomini continuano a parlare così a lungo. Non è che hanno preso da me o da Marco questa cosa, non lo so esattamente. Non lo so, ma no, io sono fiero, sono molto fiero di questi ragazzi, non so se avete notato, ma ha fatto Patrick il benvenuto, ha fatto Piero la condivisione per la comunione, faranno Aljon e Davide gli annunci dopo, cioè guidano i canti. Di solito abbiamo un altro problema nella chiesa: le donne sono sempre più forti spiritualmente e noi uomini siamo più pigri di solito, siamo un po' così, no? Quindi mi dà, è una gioia, io sono veramente fiero di questi ragazzi che stanno crescendo nella loro fede, nella loro carisma anche sul palco, e sono grato di questo anche se lascio solo 20 minuti per un messaggio, non è la cosa peggiore del mondo. Allora, il titolo del messaggio di oggi, non c'è tempo per un'introduzione lunga, il titolo è Coraggio in Cristo. Coraggio in Cristo. Chi aveva bisogno di avere coraggio durante le vacanze? Forse ci sono stati dei momenti che richiedevano un po' di coraggio. Io ricordo ancora, ho questa immagine, cioè io e Marika siamo diventati molto più amici, soprattutto a questo trekking che abbiamo fatto, una più un camminata che trekking, ma io preferisco di dire trekking, nelle montagne di Svizzera. E noi siamo saliti sulla montagna, anche con la famiglia, e poi siamo scesi dalla montagna. E allora, per alcuni era facile, questi uomini che saltano da una roccia a un'altra roccia e sono arrivati in 2 ore. Altri, forse come Marika, ha dovuto avere tanto coraggio e aveva paura perché allora c'era tanto fango, era la discesa, era così, non era facile, no? C'erano tanti pericoli, una roccia lì, un albero lì, un bastone, c'è tutto, no? E lei ha affrontato tutte queste sfide con 2 cose, no? Con coraggio, perché aveva paura, e essere forte è una cosa, avere coraggio è un'altra cosa. Avere coraggio vuol dire superare una paura. Se io faccio la stessa cosa, non ho paura, non vuol dire che sono coraggioso, no? Vuol dire che lei è coraggiosa perché ha superato una paura, no? A scendere dalla montagna così, e usava il bastone, il bastoncino così, e tac, 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 è caduto tante volte, ma cioè, non è successo niente di grave, e alla fine ce l'ha fatta, no? Alla fine ce l'ha fatta, in 4 ore, non lo so, abbiamo fatto una discesa di 10 km, 1000 metri verticali, c'è tutto, no? Ce l'ha fatta, forse era la camminata più difficile che ha mai fatto, no? E quello è il coraggio, no? Ho visto un video di Davide che volava tra le nuvole, no? Con questa cosa, è un altro livello di coraggio. Non so se lui aveva paura, avevi paura? No, non aveva paura, quindi lui non è coraggioso. Ma il papà aveva paura e lui ha pagato questa avventura, quindi è stato Alessandro di avere coraggio in quella cosa lì. Il coraggio serve in ogni circostanza, in tante cose, anche se non notiamo il bisogno, bisogna essere coraggiosi in tante situazioni, no? E leggiamo insieme dalla Bibbia, in Atti capitolo 3 e 4 soprattutto. Faremo una parentesi in Luca perché è importante per la storia, ma cominciamo in Atti 3. Stiamo parlando di coraggio in Cristo. Atti 3 da versetto 11. Puoi andare avanti se vuoi, Massimo. Anch'io devo aprire la Bibbia. Allora, dice da versetto 11, perché non c'è tempo di leggere tutto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, stupito, accorse allora al portico detto di Salomone. Pietro, visto ciò, parlò al popolo, dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni, e per la fede del suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che sia per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Allora, sembra un'altra storia di guarigione, è un'altra storia di messaggio, no, questo? E se vogliamo possiamo leggere tutto il libro degli Atti degli Apostoli, e quasi ogni capitolo ha una guarigione, un miracolo di un tipo o un altro, è una predica, un messaggio o qualcosa, no? E quindi abbiamo questo senso che, allora, per essere come gli apostoli, noi dobbiamo predicare, come sto predicando adesso, fra poco parleremo di questo, però uso questa parola per ora. Sto predicando, e quindi c'è chi predica, c'è chi fa guarigioni, Dio fa miracoli così, e poi c'è il resto, quasi tutti noi, che non facciamo messaggi la domenica, non facciamo non ho mai fatto un miracolo, non ho mai fatto una guarigione, forse ho pregato e è stato guarito una persona, e abbiamo questa fede più timida che quello che vediamo, no? E pensiamo, ok, è un po' così, però forse non ricordiamo la storia. Ma adesso voglio parlare di questa parola, predicare, perché secondo me di solito la nostra idea di predicare è sbagliato, e in verità la Bibbia è tradotta bene in italiano, perché usa delle parole più precise che quello che leggevo in inglese, perché dice preach tante volte, dove invece vuol dire un'altra cosa. Vai avanti, c'è questa parola. Allora, in greco puoi fare tu, però io provo io per primo. Euangelizo. Euangelizo. O una cosa di questo genere. Lasciamo perdere la pronuncia, perché non importa tanto per il nostro discorso. Questa parola è usata tanto, cioè 25 volte se non sbaglio nel Nuovo Testamento, anche nel Vecchio Testamento, e di solito, almeno in inglese, pensiamo preach the word, predica la parola, cioè c'è tutto questo, cioè abbiamo questo senso di, ma c'è uno che parla e gli altri ascoltano e fa paura, cioè dà coraggio dalla sua voce, tutto questo, no? Ma invece se vediamo questa parola, la parola non è tanto predicare, fare una predica, un messaggio, un parlare pubblico davanti agli altri. Invece è molto più simile alla parola che abbiamo in italiano, evangelizzare, che è il senso in greco, è proclamare o portare il lieto messaggio o una buona notizia. Quindi dice tante volte, cioè portare una buona notizia, usa la stessa parola nel Nuovo Testamento o Vecchio Testamento, non deve essere sempre di Gesù, è usato in diversi contesti, no? portare un messaggio della fine di una guerra o di una guarigione o di qualcosa. Non deve essere sempre la buona notizia come la sappiamo noi, il Vangelo. Però Vangelo vuol dire buona notizia, no? E questi uomini non facevano, cioè, questi uomini erano uomini come noi siamo, uomini e donne oggi. Non sono diversi perché sono apostoli, sono stati scelti di Gesù. No, erano come noi. Portare il Vangelo, predicare, non è per il pastore della chiesa o gli anziani della chiesa o chi guida un gruppo o i giovani che va all'ISOM. No, predicare, se vogliamo, non è predicare, è portare la parola, portare la buona notizia. E quello lo facciamo non solo con la nostra parola, cioè la nostra bocca, ma in tanti modi. Portiamo la buona notizia di Gesù crocifisso e risorto per i nostri peccati, e il nostro ingresso nel regno di Dio e l'arrivo di questo regno di Dio in questa terra attraverso il modo in cui ci comportiamo, come viviamo a casa, come viviamo al lavoro, cosa diciamo. Sì, certo, invitiamo in chiesa, ma il senso è molto più vasto, molto più grande di quello. Perché quante volte puoi invitare la stessa persona che dice sempre di no, ok? Ma puoi mostrare la grazia di Dio, la grazia di Gesù ogni giorno nella sua propria vita. Cioè non è che loro devono venire qua ad ascoltare il messaggio mio per sentire il Vangelo. Il Vangelo è vissuto ogni giorno della nostra vita, che include anche la bocca. Ma in questi giorni non include solo la bocca, anche le dita. Forse parliamo più con le mani che con la bocca adesso, vero? O forse più sul telefono che faccia a faccia. Ma non importa, forse la comunicazione è diversa adesso, ma la comunicazione che noi dobbiamo avere come cristiani è uno di una vita vissuta per Dio e nel regno di Dio. Questo è il senso di portare il messaggio, no? Ma bisogna avere coraggio. Perché? Perché dobbiamo avere coraggio di professare o proclamare o portare un messaggio? Perché forse il nostro messaggio non sarà molto gradito. Forse gli altri ce li non sappiamo ancora, e quindi quando è la parte dove c'è questa sfida, c'è questa paura di essere rifiutati o declinati o ignorati o presi in giro o qualcosa, no? E anche il pensiero di ma forse dirà di no o forse mi prenderà in giro. È sufficiente di fermarci a fare quello che facevano non solo gli apostoli, ma sappiamo in Atti 8, non abbiamo tempo di leggerlo, ma potete scriverlo in Atti 8, che loro tutti i cristiani, quando sono stati dispersi per i loro paesi, perché erano tutti a Gerusalemme, alcuni dicono 3 anni, altri 5 anni, ma per un po' di tempo durante i primi anni della Chiesa, poi sono stati dispersi dopo la persecuzione di Stefano, sono stati dispersi e sono probabilmente tornati nei loro paesi, no? E lì cosa hanno fatto? Hanno portato il lieto messaggio, dice Atti 8. Cosa hanno fatto? Sono andati per strada a predicare? Sono entrati nelle sinagoghe? Probabilmente sì, ma più che altro sono andati nella loro comunità e hanno vissuto la loro vita cristiana, che era completamente diversa dal giudaismo che vivevano prima. E tutti hanno notato questo cambiamento. E così i primi mission teams, le prime chiese sono stati seminate in tutto il mondo, prima dell'arrivo degli apostoli. Perché anche quando Paolo è arrivato in diversi posti, c'erano già dei discepoli in quei posti. Come? Perché i discepoli che sono stati fatti a Pentecoste e dopo sono stati dispersi e erano lì. E cosa facevano? Predicavano. In che senso? Portavano il lieto messaggio, avevano il coraggio di vivere per Cristo ogni giorno e dare questo esempio e questa testimone, sì, testimonianza, sapevo che fosse, ok, testimonianza di come vivevano, no? Di cosa dicevano, delle loro decisioni. Di andare in chiesa sempre la domenica, ma perché faccio? No, è importante, voglio vedermi con i fratelli. Cioè, possiamo fare tanti esempi, ma io ho paura di dare un esempio troppo facile. Perché il loro esempio è così forte, no? Ma questo Pietro è uno dei uomini più forti della Bibbia, com'è che? Era quasi nulla per lui andare alla... No, non è vero. Andiamo adesso in Luca 22. Luca 22. Chi era questo Pietro? Allora, andiamo indietro nel tempo, qualche mese, posso dire. Non so esattamente perché non dice la Bibbia e non ci sono altri. È molto probabile tra 3 e 6 mesi. Che torniamo indietro, non sappiamo esattamente perché sono passati 50 giorni dal Pentecoste, dalla crocifissione di Gesù, ok, possiamo fare i calcoli ma alla fine non sappiamo. Però tutti noi conosciamo tante persone, di solito non ci sono cambiamenti grossi in 3 mesi e quando succedono è molto evidente, no? E ci chiediamo, ma cos'è successo? Alcune persone mi hanno visto oggi e mi dicono, ma ti sei dimagrito, grazie, cosa hai fatto? Sono andato al campo e non si mangia poco e si muove tanto e ecco, così ho fatto. Poi c'era il guasto della linea verde e quindi dovevo andare sempre in bici, ho deciso di andare sempre in bici, quindi faccio 20 km al giorno sulla bici, tac, così ho perso peso, no? E non c'è il vino, non c'è la pasta, almeno una settimana non c'era pasta, non c'era pizza, non ci sono queste cose al campo, quindi sono dimagrito. C'è un motivo però, è successo qualcosa, ma il cambiamento che vediamo in Pietro è molto, ovviamente molto molto più evidente in Luca 22, versetto 54, dice: dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano, seguiva Gesù e questo processore. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: ma anche costui era con Gesù. Ma egli negò, dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorso circa un'ora, un altro insisteva, dicendo: certo, anche questi erano con lui, poiché è Galileo, è evidente, è ovvio. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E è andato fuori, pianse amaramente. È lo stesso uomo, 3 mesi prima. Lo stesso uomo ha paura di dire a un servo che io conosco questo Gesù. Perché? Perché Gesù è stato preso dai sommi sacerdoti, del tribunale praticamente, e aveva paura per la sua vita. E aveva ragione alla fine, no? Cosa hanno fatto a Gesù? L'hanno crocifisso. È la cosa più terribile che avrebbero potuto fare, no? Era illegale quello che hanno fatto alla fine, perché non c'era il processo giusto, ma hanno ammazzato il suo migliore amico.
Lui aveva paura per la sua vita. Comprensibile? Certo, chi di noi non avrebbe paura se fosse preso il nostro migliore amico, o marito, o moglie, o fratello, o sorella, dalla polizia, con la minaccia di morte? È ovvio. Allora, la mia domanda è: il pericolo di vita era maggiore prima della crocifissione o dopo la crocifissione di Gesù? Io direi dopo, perché fino a questo punto, in Luca 22, non hanno mai ammazzato qualcuno. Hanno ammazzato Giovanni il Battista, ma per un altro motivo, perché lui predicava contro il re del posto, no? E quindi, cioè, vediamo questo Pietro ha paura per la sua vita, giustamente, no? In questo momento ha vissuto questa vita cristiana, ha vissuto la sua fede in Gesù. No, lui è stato conquistato, se vogliamo, dalle sue paure. Non poteva neanche dire che siamo amici, lo conosco, anche se era ovvio. E piange amaramente dopo. Tutti noi, in diversi episodi, diversi momenti della nostra vita, sicuramente ci siamo sottomessi alla nostra paura, no? Ci siamo stati sconfitti, è una parola che cercavo, sconfitti dalle nostre paure. Forse oggi, forse ieri, non è facile vivere la nostra fede. Ma la mia domanda, seconda domanda, è questa: cos'è cambiato? Cos'è cambiato nella vita di Pietro? Che vediamo un uomo completamente diverso. Cos'è cambiato? Questo conformismo, che saltiamo il video perché non c'è tempo, questo conformismo posso mandare a alcuni che possono mandare ad altri un video che descrive questa cosa. In inglese comunque, quindi non devo spiegare meglio così. Questo bisogno naturale, umana, di conformare e di scappare dalla paura, anche una paura sociale di essere diverso, di essere l'unico, è molto naturale. Si vede nella cultura, si vede in tante cose, è una cosa che hanno studiato quelli che studiano sociologia e altro. Vedono chiaramente che c'è sempre questo quasi bisogno umano di conformarsi al gruppo. È lì. Da bambini siamo così, no? Ma Pietro non è più così. È successo qualcosa nella sua vita. Ritorniamo adesso in Atti. Vediamo in Atti 4. Andiamo in Atti 4. Cos'è successo a Pietro? Perché è cambiato così tanto in un periodo relativamente breve? Com'è diventato così coraggioso? Dice in Atti 4, primo versetto, mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Ok? Forse quando leggiamo la Bibbia sembra, oh, un altro gruppo, c'è queste persone, queste persone, queste persone. Ma adesso vi dico che queste persone che erano lì al tempio quel giorno erano esattamente le persone che avevano preso Gesù mesi prima e alla fine l'hanno ammazzato o condannato, possiamo dire, perché alla fine erano i romani di metterlo al crocifisso, no? Però, di crocifiggerlo. Però sono le stesse persone. Pietro aveva paura di, in certe Bibbie dice una ragazzina, una bambina, aveva paura di una bambina praticamente, non poteva dire che io conosco quest'uomo. Poi mesi dopo è lì a predicare una cosa che sa già è contrario alla predica e all'insegnamento dei Sadducei, che non credono in una risurrezione. Anche Gesù aveva litigato, aveva insegnato contro questa credenza loro. Quindi lui va al tempio e se fossi io la situazione, io sarei un po' forse andiamo all'altra sinagoga, perché oggi ci sono i Sadducei e non voglio provocare, è inutile alla fine, se mi ammazzano poi non posso predicare più. Possiamo fare questi ragionamenti, no? Ragionamenti di dire, ma se i Sadducei sono lì, il popolo non mi ascolta, quindi io devo andare da un altro posto. Possiamo oggi, invece di predicare al tempio, andiamo casa per casa, bussiamo le porte, perché lo facevano anche, no? Bussiamo le porte oggi, perché ci sono i Sadducei, non è il giorno, La legge è come fosse la pioggia, ma c'è la pioggia oggi, non possiamo andare a giocare a basket. Io e Max ieri siamo andati al campetto, poi è arrivata la pioggia, dovevamo andarsene, no? Subito. E no, invece lui invita la persecuzione dei Sadducei, perché? Perché lui è cambiato. Cos'è successo? Ha visto con i suoi occhi Gesù risorto. Prima aveva paura per la sua vita, ma non ce n'ha più. Perché? Ha visto che Gesù è morto, ma è risuscitato. È stato risuscitato. E vede, se tu vedi una persona, un amico, il tuo Signore, ammazzato, crocifisso, ma poi il terzo giorno risorto dai morti, e hai passato 40 giorni con lui, che paura c'è? Se mi ammazzano, mi aspetto una risurrezione. E lo so, perché ho visto la risurrezione di Gesù. Quindi io sono certo, sono fermo, sono saldo nella mia convinzione, perché io so che Gesù è risorto. La loro fede in Gesù è stata fortificata così tanto che non avevano più paura, o forse avevano paura, ma l'hanno fatto nonostante le loro paure, preoccupazioni, ansie. Hanno superato le loro paure dell'autorità dei Sadducei, della morte, di altro. Si sono conformati più a quello che predicavano nel tempio, a quelli che si aspettavano di loro, ma erano uomini di Dio e donne di Dio. Hanno vissuto questo perché avevano una fede così forte che non c'era niente che poteva bilanciare o sbilanciare questo, sconfiggere questa fede, no? Quanto forte è la nostra fede, no? La loro identità è stata cambiata. Prima erano seguaci di questo Signore, no? Poi hanno capito che lui era il Messia, e poi, ma anche quando sapevano che lui era il Messia, ha rinnegato tre volte. Non è stato il fatto che si è reso conto del fatto che Gesù era il Messia che ha cambiato la vita. Perché, e forse tutti noi diciamo, sì sì, Gesù è il Signore. Ma non è stato quello che ha cambiato la vita. è stata la sua fede nella risurrezione, e la sua identità è cambiata. Prima pensavo, ok, vivo per Gesù, ma pensavo alla vita qui sulla terra. Quando ha visto Gesù risorto, ha visto, oh, questa vita è un attimo, poi c'è un'eternità, e io voglio andare a raccogliere questo. Il mio Signore mi aspetta, mi vuole accogliere nel suo regno eterno, in cielo. E quindi non mi possono fare nulla, non c'è niente che possono fare, possono solo abbreviare il tempo che devo aspettare. Basta. Che fede avevano, no? Ma qual è la nostra identità? Perché cosa viviamo? Un lavoro, una casa, una famiglia, o un'eternità che ci aspetta? Un Signore che è risorto, è stato risuscitato e ci ha promesso una risurrezione simile alla sua. E questo è stato garantito il giorno del nostro battesimo, un battesimo che aspetta alcuni di noi, ma la maggior parte hanno già fatto, no? Ci sono dei momenti decisivi nella nostra vita che ci cambiano, no? E quando vediamo miracoli, cambia la nostra vita, no? Cambia la nostra prospettiva. Durante questo periodo dei campi io ho visto due miracoli in un periodo di 24 ore, no? Vai avanti. Sappiamo già, ma forse altri non sanno. Questa è una foto di Kevin che accoglie, che abbraccia sua bambina Arianna, che era appena battezzata, due minuti prima, un minuto prima, no? E questa foto è molto speciale per me. Ho fatto io questa foto, non sapevo al momento che soffriva e di un aveva un problema, un'ischemia, e che è diventato un ictus solo 6-8 ore dopo, non so esattamente. Questo è un momento in tempo dove vedo due miracoli. Arianna che è stata battezzata. Da quando io e Rachel siamo arrivati, preghiamo per Arianna, preghiamo per il suo battesimo, preghiamo per tutti i figli della Chiesa. E ma è stato un miracolo vedere il suo battesimo. Un anno fa era molto lontano, adesso è la nostra sorella in Cristo. Amen. Poi da gioia ad agonia, quando Kevin doveva andare in ospedale subito, è successo tante cose, quasi perso la vita. Tanti di noi, ma noi al campo abbiamo ricevuto un messaggio: sta morendo, non so, non sappiamo quanto tempo ha ancora. Le ragazze erano appena partite in macchina, no? Quando abbiamo tutti ricevuto questo messaggio, abbiamo pregato, ci siamo riuniti e abbiamo pregato un'ora e abbiamo pregato Dio un miracolo, perché era l'unica cosa che potevamo pregare in quel momento. Poi un'ora dopo ho ricevuto una chiamata di Alex che ha detto la sua vita è stata salvata. Adesso, cioè, ho visto un video di lui che prende e getta una palla con la mano sinistra che non poteva fare il giorno prima. Cioè, questo è incredibile, perché l'ho visto quel giorno, poi ho visto la settimana dopo, e non era capace di fare tutto questo, no? E in questi momenti ci chiediamo perché? Ma questi momenti servono come miracoli, servono come momenti che ci danno, che fortificano la nostra fede. Anche in tragedia, troviamo una famiglia, dobbiamo cercare il motivo e arriviamo sempre allo stesso punto. Perché Dio ci aspetta in eterno, perché Gesù ci aspetta in eterno. E la vita qui sulla terra non conta per tanto. E quindi anche se fosse morto, non sarebbe cambiato il motivo. Non sappiamo il motivo sempre perché, ma c'è un motivo, c'è una risposta che possiamo sempre dare. È successo secondo la volontà di Dio. E questo Dio è buono, è amorevole e vuole accoglierci nel suo regno eterno. No, sappiamo quello. E con quella risposta possiamo rispondere a tutte le domande che ci facciamo o che ci fanno gli altri. Non so perché Kevin è stato salvo e un altro no, ma io so che Dio ha ascoltato le nostre preghiere in quel momento, ci ha concesso un miracolo. E per me è un momento di cambiamento, perché quel giorno ho pregato come la mia vita dipendeva sulla mia preghiera. Ma non lo faccio ogni giorno e non prego così per le anime dei miei vicini di casa, di quelle persone intorno, della mia famiglia che non è ancora battezzata o è lontana da Dio adesso. Non prego così ogni giorno per le nostre anime, ma quanto di più contano le vite eterne che le vite sulla terra. Non è paragonabile. Stiamo parlando di un centesimo che abbiamo trovato sul pianoforte questa mattina, è un miliardo di euro, che non è neanche giusto, senza limite soldi, un conto corrente che è sempre pieno, che non si riempie, ma c'è un po' così, no? Se vogliamo, siamo solo così sulla terra. Pietro l'ha visto, l'ho imparato quando ha visto Gesù crocifisso e poi risorto il terzo giorno. Noi viviamo per questo. Se noi siamo cristiani, anche noi siamo stati battezzati nel nome di Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione. La stessa risurrezione che ha avuto lui ci aspetta adesso. Non è diverso, è una risurrezione che esiste. È reale, più reale del conto corrente che abbiamo, che è virtuale comunque, è su cloud, su questo, e se non fosse elettricità, fosse, no? Un furbo, poi viviamo per tante cose, ma invece la vita eterna deve essere la nostra prima priorità, la relazione con Dio che costruiamo adesso, che possiamo costruire per sempre, quello deve essere la nostra priorità. Scusate se faccio troppo lungo. Chiudiamo. Non c'è tempo. Allora, chiudiamo con due storie che ho sentito un paio di anni fa, no? Di coraggio. E vi consiglio di leggere da 4 fino a 22, versetto 4 fino a 22, non abbiamo tempo adesso. Ma davanti agli stessi uomini che hanno condannato Gesù un paio di mesi prima, lui parla di risurrezione e dice: ditemi voi se è giusto ubbidire voi o uomini o ubbidire Dio, ma io ho già fatto la mia scelta, non ascolto più gli uomini, ascolto solo Dio, faccio quello che mi vuole, basta. No. È difficile in un paese ricca, e forse non consideriamo più Italia ricca, dipende di chi sei, no? Perché se tu sei di El Salvador o Ecuador, come alcuni di nostri fratelli, Italia è un paese ricco, no? Invece se tu sei di Svizzera, questi poveri italiani, no? È relativo questa visione, no? Dipende anche dalla famiglia. Una famiglia prende 800 euro insieme, un'altra famiglia 8 milioni, cioè dipende di dove sei, No, ma è difficile in un paese come l'Italia, dove c'è una libertà di dire quello che vuoi dire, di avere la fede che hai. Ma non è così in tutto il mondo. Nel Medio Oriente abbiamo fratelli e sorelle che combattono ogni giorno per la loro fede. E loro hanno un coraggio in Cristo che è incredibile. Io sono stato toccato da due storie. Uno, un missionario che aveva portato con lui nella sua valigia una Bibbia, in un paese dove la Bibbia è vietata, a condanna della morte. Ma l'ho portata comunque perché era l'unica cosa che i discepoli volevano. C'è questa piccola cosa, piccola chiesa che si riunisce nascosta nelle case, forse anche in posti strani, non lo so, dove si incontrano. E hanno chiesto una Bibbia, quindi lui ha detto, ok, non so cosa succederà, ma prego Dio e mi fido di lui. Se è l'ora di morire, è l'ora di morire. Però porta la Bibbia comunque in questo paese. L'ha portato e per fortuna, forse la coda era lunga, non potevano controllare ogni valigia. Hanno chiesto la persona davanti, la persona dietro, ma non ha chiesto a lui di aprire la sua valigia. Quindi lui è andato sull'aereo, è arrivato, non c'è senza problemi. E quindi lui era pieno di gioia di portare questa Bibbia ai discepoli, no? È arrivata la funzione che era forse nella taverna di un po' di magico, taverna di questo posto con tutte le finestre chiuse, forse parlano così perché non vogliono essere scoperti, no? E lui apre la valigia e dà la Bibbia alla chiesa e è come ha vinto il mondiale l'Italia, no? Cosa hanno fatto? L'hanno preso e l'hanno tagliato così, ups, questa è solo mappa, quindi ok. Ma cosa state facendo? Oh mio Dio, io ho rischiato la vita per portare questa Bibbia. Cosa fate? Vi siete macellerie? Cioè, cosa è successo? No, loro non hanno Bibbie e non hanno neanche una versione digitale. Quindi, cosa fanno? Ogni Bibbia che hanno tagliano in pezzi per libri. E uno porta un libro con sé a casa quella settimana e li porta indietro e fanno scambio ogni settimana, così possono leggere la Bibbia ogni settimana e hanno solo uno o due Bibbie per tutti questi 20 o 25 persone della chiesa. E quindi loro sono disperati quando arriva una Bibbia, sono adesso posso leggere due libri alla settimana invece di uno, è un po' così, no? È una cosa incredibile che mi ha toccato, ma la mia fede, il mio coraggio, non voglio neanche dare disagio a quello che cammina accanto a me o il metro di dire, vuoi venire con me? Io ando in chiesa, sto andando alla discussione biblica, o anche dire ciao e conversare con una persona, per me faccio fatica talvolta. Loro invece no, è un'altra cosa, un'altra storia di un'altra chiesa, ma una situazione simile, no? C'era questo fratello che voleva studiare la Bibbia, studiare la parola, ma non poteva di giorno perché aveva un coinquilino e aveva paura che lui lo denunciasse alla polizia, no? E quindi lui cosa ha fatto? Aspettava di notte, aspettava che si addormentasse il coinquilino e poi sotto le coperte con la luce del cellulare leggeva la Bibbia così, no? E quindi apparteneva a un house church, a una chiesa in casa che e sapeva che c'erano anche altre chiese in casa, ma non sapeva nulla di questa cosa. Una volta hanno deciso di fare due chiese in casa insieme, no? E hanno fatto la loro funzione insieme la domenica, no? E questo mi ha raccontato un nostro fratello, uno che guida chiese in questo posto del mondo, no? Uno dei nostri chiese in Medio Oriente. E lui e questo fratello è andato alla funzione e era terrorizzato quando è arrivato perché ha visto il suo coinquilino. Anche lui era un discepolo. E loro cioè, si nascondevano la loro fede uno dall'altro, ma leggevano entrambi la Bibbia di notte sotto le coperte, così, no? E si sono abbracciati. Tu sei mio fratello, non so, sapevo tutto questo, no? Questa gioia che c'era. Questi discepoli vivono a rischio di morte per la loro fede ogni giorno. Qual è la nostra identità? Siamo veramente cristiani? Viviamo per una vita eterna o viviamo per altre cose? Non possiamo permettere di entrare nella nostra vita altre cose che ci distraggono alla fine. Dobbiamo essere saldi nella nostra fede e avere il coraggio di predicare la parola. In che senso? Portare il lieto messaggio ogni giorno, nel modo in cui viviamo e nel modo in cui parliamo. E io credo che se noi vivessimo così, Dio ci benedirà in tantissimi modi. Vi voglio bene e sono grato di essere riuniti finalmente qui in Vigentina. Adesso continuiamo la nostra funzione con annunci e un incanto finale.